E allora, buongiorno, buongiorno radioascoltatori di Radio Fly.
Buongiorno, buongiorno.
Chi c'è qua? Oh,
ti
Ivo, buongiorno.
Ti sento un po' moscino stamani.
Stamani
sei stanco.
Stamani Ivo, diciamo che non ho dormito perché ho tante di quelle cose dentro che non mi fanno dormire.
Come hai passato
la settimana?
Io stupendamente incavolato, ma non importa,
perfetto,
va bene così.
Perfetto, allora noi dobbiamo dare il nome, il titolo. No, il nome ce l'abbiamo.
Però prima presentiamoci, se no chi ascolta dice ma chi sono questi? Magari alla voce ci riconoscono anche. Però insomma,
allora,
ma chi
questi sono due personaggi che... Dormono. Lo vorrebbero far svegliare.
Noi veramente dormiamo poco e vorremmo che anche gli altri dormissero poco perché siamo invidiosi, perché siamo stimolanti.
Comunque ho dormito poco stanotte, poi ti dirò perché. Comunque, buongiorno agli ascoltatori. Trasmissione Arezzo Svegliati, Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. In un'edizione particolare, Ivo,
sì,
questa mattina.
Perché stamani ci siamo alzati veramente con. Alla retina si dice il culo di traverso, ma insomma un po' ci sta anche questo, niente di male, perché è una parola sdoganata ormai, la possiamo dire tranquillo.
Penso che sia anche nel dizionario Treccani.
Ma con lì vogliate lì c'è anche grandi spiegazioni su tutto il significato della parola, ma ormai è diventato il motto ufficiale di un partito in Italia. Ci ha messo vaffa davanti e quello rimane di dietro, come giusto che stia, quello sta sempre di dietro. Quindi voglio dire, in questo caso è una cosa ormai ufficiale, sarà il partito di governo presto, quindi prepariamoci perché l'Italia è una repubblica fondata sul... Non lo possiamo dire,
lo
diremo fra 6 mesi, 8 mesi dopo le elezioni, vai.
Va bene.
E allora niente, abbiamo detto che stamani è una puntata un po' particolare, non abbiamo ospiti, non ne vogliamo stamani. Stare da soli, perché abbiamo un po' di sassolini...
Allora, lì c'è una diatriba, sulle o nelle?
Nelle. Il sassolino ti dà noia quando sta sotto il piede, fra il piede e il calzino.
Ho capito,
il calzino,
ma se ce l'hai sulla scarpa, un sasso di 10 kg.
Ma quello non è un problema di piede, il sasso di 10 kg ti fa male anche sulla testa.
Va bene, allora, senti, non lo so, io non ho dormito stanotte.
Problema di zanzare, problema di caldo.
No, allora, il problema di caldo è relativo, a parte sì, il tempo è...
Sì.
Comunque,
anche piovuto, ci pensi che dopo 2 mesi ha piovuto per qualche minuto? È una cosa incredibile.
Sì, in effetti sulla strada un po' di patina c'è. Ecco, state attenti sulle strade perché in effetti con questa patina che si è formata, visto il tanto tempo che non pioveva, le macchine effettivamente non è che ci stanno molto bene.
Sai stamani con l'acqua di ieri sera i fuochi che accendono le persone dicendo oh, ha piovuto, si può anche accendere
questo, ti racconta alcuni inediti di questa settimana che la gente secondo me ancora non ha capito. Comunque, al di là di questo, io stanotte non ho dormito io. Al di là che, vabbè, cosa ho dovuto fare? Estate, dormi con le finestre aperte perché dormire col condizionatore penso che sia una cosa abbastanza deleteria per la salute. C'è chi piace, chi lo fa, di là di consumi o meno. Va bene, finestre aperte, quindi la bella natura, la nostra bella campagna di periferia. Se non che la notte, il silenzio non regna sovrano. Perché davanti, di dietro, in parte sotto, ci sono i cani che abbaiano. Di vicini che al di là amano gli animali come tutti amano gli animali, ma li lasciano fuori chiaramente la notte abbaiano. Allora, al di là che io non ce l'ho con animali, con un gatto bellissimo, opportunista.
Che non abbaia, però.
Non abbaia, mi agola solo quando ha bisogno di qualcosa. Opportunista, guarda, lascia perdere. Quello è meglio un cane.
Mandalo in politica se è opportunista.
Fallo presentare. Da che parte, però? Lo sai che oggi ho questo problema io? Da che parte lo manderesti te in politica?
Da che parte lo manderesti? Un opportunista sta bene ovunque.
Sì.
Non esiste.
Appunto, è quello il problema.
Anche perché l'opportunismo è un genere molto personale. Non è legato a un ideale. Gli ideali, questa parola un po' sconosciuta. Questa la tolgono da Treccani. Culo c'è rimasto. Ma ideali lo toglieranno presto. Perché secondo me la parola ideale.
Ma perché destra
paese...
e sinistra, secondo te, serviranno solo per le strade, per indicare le curve o qualcos'altro?
Questo penso che chi utilizza queste parole in genere ha smarrito l'origine di queste due parole.
Quindi ha smarrito la strada?
Ha smarrito la strada,
in mezzo
altro
cammino
che
di nostra vita.
Dovranno rimodulare e riprogrammare i navigatori in questo paese sugli ideali, perché nessuno sa più quali sono le idee originali. Se tu domandi a un politico giovane, quelli vecchi magari ancora qualcosa hanno di reminiscenza.
Ma vecchi non bisogna arrivare a Spadolini, no? Dai.
No, Spadolini a parte
Ciriaco,
che è morto,
ma te lo ricordi Ciriaco?
Ma come lo ricordo? Ancora, guarda che avevano in grandissima forma.
Ma non so, ma fai caso.
È sindaco
hai fatto
di un
caso
comune
che...
importante
ancora? Della esiste
campagna.
Ancora?
No, esiste. Pensa sì, come? Esiste Ciriaco.
Ma avevano
esiste
dei nomi, ma ti ricordi che nomi che avevano i politici di una volta? Ma ce l'hanno anche oggi questi nomi?
Come i nomi ci sono sempre.
No, ma nomi che sono impronunciabili, io me lo ricordo questo Ciriaco. Ma da dove viene? Dai, il greco.
Guarda che Ciriaco è un nome abbastanza diffuso nel meridione. Oggi no. Oggi c'è una uniformità un po' nazionale sui nomi, anzi anche internazionale, perché molti si diventano a cercare nomi stranieri per i bambini pochi che nascono. Però volevo dire, Ciriaco era un nome abbastanza diffuso 50, 60, 70 anni fa.
All'epoca di Sandokan, se ti ricordi, alcuni bambini chiamarono Sandokan. Come si fa? Quello peggio del non vaccinarli oggi. Cioè. Va bene. Comunque, ti dicevo.
Sassolini nelle
scarpe. Sassolini nelle scarpe. Allora, al di là che, ripeto, questa non è una trasmissione, cioè è una trasmissione libera stamani, no? Sempre libera.
Libera. Però, se la trasmissione è libera, Sara, che la nostra regista ci conduce, ci darà una canzone subito che ci parla delle radio libere. Come libera questa radio? Vediamo se sei d'accordo.
Vai.
Così togliamo subito un sassolino dalle scarpe. Vai.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Oddio, siamo rimasti Sara, siamo rimasti senza... Come, è finita la radio?
No, no, non è finita la radio non finisce, guarda, ti do questa notizia intanto, la radio che veniva data per morta qualche anno fa, non solo non finisce, ma la radio durerà nel tempo, perché è uno strumento unico, particolare, quindi durerà nel tempo. Ma questa canzone che ho chiesto io a Sara, per dire che la radio già come strumento è uno strumento libero, questa radio che tu ovviamente come editore conduci, è libera o no?
Questa è liberissima.
Quindi io posso dire quello che voglio.
Te sei il direttore.
Ecco, e quindi possiamo dire quello che vogliamo.
Possiamo dire quello. Allora, torniamo in
quindi posso dire anche la parola ideale, che non ti arrabbi.
No, non la capisco più oggi come ideale, non la capisco. Devo andare sulla Treccani, sennò sono altre...
A proposito di cani, quelli che abbaiano.
Oh, ecco, allora torniamo a noi.
Bomba
torniamo
su quello.
A noi. Allora, perché il problema non è dei cani, ovviamente, perché i cani sono dei bellissimi animali, sono il più grande amico dell'uomo, del finito robavario, e va bene. Però dov'è il confine tra l'abbaiare del cane, o comunque tenere un cane fuori che abbaia la notte, e ce ne sono tanti nella periferia, perché ce ne nascondiamo dietro un dito e facciamo i buonisti, ce ne sono tanti, e il riposo del cittadino. Io stanotte non ho dormito perché davanti e dietro purtroppo i cani stanno fuori, abbaiano. Non è che può andare lì di io, cuccia Bobby, no.
Anche perché se ci va uno che non è il suo,
esatto, dovrebbe essere il si chiama padrone quello di un cane, no?
Si chiama padrone, come lo chiamare?
Esatto, che coscienziosamente, per uno spirito di vita civile, dice: guarda, io a mezzanotte a luna sto cane probabilmente da noia qualcuno che anda a baia, cioè, no, e non c'entra niente gli animali. Allora questo non avviene, almeno là dalle mie parti non avviene, ma in tante altre parti non avviene. Ovviamente non bisogna generalizzare, però sta di fatto che io mi riallaccio a una cosa postata su Facebook dal mio amico Mauro, che tra l'altro, se l'ascolto, lo saluto. Lui era amante dei gatti, appassionatissimo, poi è morto, poveretto, ha preso un canino, perfetto, è diventato come fosse è uno di famiglia, perché diventano uno di famiglia. Ma mi va a postare una sentenza di un giudice che dice che i cani possono, cioè praticamente un vicino ha denunciato l'altro che aveva due cani che la notte abbaiavano, e il giudice ha dato ragione a quello dei cani dicendo perché l'abbaiare è espressione del cane, quindi della sua vita, e quindi può abbaiare. Allora io dico, ma il diritto del riposo la notte di un cittadino che la mattina deve andare a lavorare, deve andare a fare, quello non esiste più. Cioè, di che si parla qua? Allora, voglio dire, dov'è il confine?
Più che essere morto il diritto, è morto veramente il buon senso. Del quieto vivere, insomma, del modo di campare. Ma
secondo me questa diventa panarchia, perché... difendere a tutti i costi qualunque cosa che vada, che possa dire, che imponga delle regole per vivere civile. Per me è morto questo oggi, dai, in tutti i settori. E quindi questo sassolino che per me, io non ho dormito, quindi sono... Cioè, veramente, dico, ma come me sicuramente ci sono altre persone.
Rientriamo in questo caso in quelle inosservanze anche dei regolamenti che esistono, perché anche sul come si tengono gli animali esistono le regole. Io mi meraviglio della sentenza del giudice che dice il cane può abbaiare come quando vuole. Anche per il cane ci deve essere un modo di poterlo tenere, come si suol dire, a bada. Cioè tu abbai nel giorno, abbai quando c'è una circostanza, abbai se avvicina qualcuno alla tua rete, al tuo cancello, alle tue cose. Non puoi abbaiare in modo sterminato perché sei nervoso, perché magari c'hai vicino la cagna anche allora e vuoi abbaiare, eccetera. Sì, perché se no è la fine, insomma. Ecco.
Vabbè, comunque rimane il fatto che sono sempre animali, comunque li gestisci fino a un certo punto. Ma al di là di questo... dove finisce? Dov'è il confine? Cioè non c'è più il confine, dire vabbè io lo posso fare chiuso, t'arrangi.
Questo è il paese di oggi, paese di oggi, ecco, che sta andando alla deriva, guarda.
Allora io il mio sassolino per ora mi sono levato. Te il tuo sassolino?
Io me ne voglio levare uno invece legato a questa città. Questa città che non offre grandi cose, si dice spesso e volentieri, no. Poi quando le offre male. Io in questi giorni sono veramente basito, come si dice. Che ci sono due belle manifestazioni, il Passioni e il Giardino delle Idee, in contemporanea. Ma si può, ragazzi.
Tra l'altro noi ne mandiamo
ma si
una,
può
eh.
In esatto, ma si può in una città come questa fare una cosa del genere. Io mi ricordo una ventina d'anni fa, era assessore della cultura Paolo Nicchi. Paolo Nicchi che poi è stato anche vice sindaco, persona, un uomo imprenditore, una persona di successo. Ebbene, cosa ebbe a dire Paolo Nicchi? Se quando gli facevo un po' la stessa osservazione, c'erano 3-4 manifestazioni belle tutte insieme, gli fu detto, ma scusate, ma un po' di programmazione, un po' di buonsenso, mettetene una per volta, fate in modo che spalmate siano sempre piene. E lui disse, ma una città che è una città che vale, che ha valore, che ha forza, riesce anche a gestirsi 3-4 manifestazioni insieme. Secondo me era una cazzata.
Diventa dispersiva.
Sul Treccani c'è anche questo. Sì. Ma lo è ancora oggi anche di più, dove diciamo un po' la crisi ha un po' abbassato il livello delle manifestazioni come quantità, come qualità, eccetera. Ma quelle che hai che sono buone, e il Passione e il Giardino di Idee sono due belle manifestazioni.
Sì, grandi invitati.
Poi dopo ognuno può avere gusti diversi, piace più quella, piace più l'altra, eccetera. Ma non me le puoi fare in contemporanea. Allora, secondo me qui ci sono 3 colpevoli. 3. L'amministrazione che non prova a metterli d'accordo. Il gestore dell'una e il gestore dell'altra manifestazione.
Uno l'avremo
si devono
qui,
parlare.
Uno
si devono qua. Parlare queste persone. Un po' di buonsenso, come si è detto prima. Tanto è sempre il buonsenso che manca. Ma si può, a me che piacerebbe andare a seguirle tutte e due. Cioè, mi costringi a andare a seguirne una e l'altra, a guardarla in streaming dopo. Ma è una cosa normale? Secondo me non è normale. E questa è una cosa che un amministratore con un po' di cervello ci deve mettere le mani. Quindi Arezzo, svegliati. Amministrazione, svegliati. Organizzatori di manifestazioni, svegliatevi. È come se avessimo lo stesso giorno due battiture del grano in due posti diversi, visto che parliamo di manifestazioni in mezzo ai campi.
Certo.
O due sagre dell'Osho insieme a 5 km di distanza. Non si può, non si deve. Fate un piacere ai cittadini. Guardate che cittadini, che poi a queste manifestazioni non è che viene la folla 10.000 persone. Vengono quelle 100, 150, 50, 200 persone. Se me le dividete diventano 50-50, 30-30. Fate in modo di farle diluite queste cose. Mettetevi d'accordo un giorno l'uno, un giorno l'altro, oppure una settimana l'uno, una settimana l'altro. Se no, ma di che stiamo parlando, dice il mio amico Beppe?
No, sì, io concordo. Tra l'altro non è la prima volta che accadono queste concomitanze, sai. Anche in altre passate edizioni, anche singole, gli stessi giorni, gli stessi orari. In effetti, guarda, dico una cosa, ma... ti sembra che sia un po' che come una sorta di concorrenza?
Ma la concorrenza ce n'è tanta.
Ho capito, ma in che
però non
nel settore
di vincere...
della cultura? Ma di che si parla?
Beh, c'è la concorrenza, perché comunque sia il numero di persone che si presenta, eccetera, fa aumentare il valore, il peso della manifestazione, l'anno dopo è possibile trovare qualche sponsor in più, qualcosa in più, tanto il meccanismo è sempre un po' quello, no? Perché non pensate che sia gratis. Cioè, quando vi vengono ospiti di un certo livello, sono gente, sono ballerine di giro, nel senso che lo fanno per i quadrini, si dice Arezzo,
ecco.
Chiaro? E ci sono ospiti presentatisi in una di queste manifestazioni che costano tanti soldi, parliamo sempre oltre 10.000 euro a serata, non parliamo di 1.000 lire. E quindi evidentemente chi organizza avrà le sue fonti di incasso per riuscire a coprire questi costi, anzi vorrà che alla fine rimanga anche qualcosa in tasca.
No, io penso per quanto
quindi...
riguarda il giardino, penso che sia tutta una cosa volontaria. Però,
Non entro nei particolari, ma credo
questo,
che
noi sai che noi, che noi la trasmettiamo.
Il volontariato è morto, non lascio parenti.
No, però a noi ci piace dare questo nostro contributo come Radio Fly e non solo, anche come il nostro sponsor Astra, che le diamo le connettività. Perché? Perché crediamo in questo, che è un qualcosa di servizio ai cittadini.
Parliamoci chiaro, quando si fa cultura,
certo,
si fa cultura. Ci può essere chi la gradisce in un modo, chi non, è un po' come la pasta asciutta, c'è chi la mangia al pomodoro e chi la mangia al sugo, l'importante è mangiare.
Ma lo sai che
in cultura,
io non ho mai,
l'importante è mangiare.
Ivo, scusa se faccio questo intermezzo, ma sai che io non ho mai capito quella pubblicità di una nota marca che si rigirava la pasta asciutta in mano, quel signore che se ne andava in America?
No, guarda, io non mi ricordo neanche la pubblicità, pensa
no,
un po'.
Quindi... La pasta asciutta, poi te che sei il tuttologo del mondo, te lo chiederò fuori io.
Fuori io, no, va bene.
Quindi
capito, cioè, il mio primo sassolino è questo, ma ce l'ho da due giorni che mi gira, perché ti dico la verità, ieri sera stavo guardandomele in internet queste cose, e la diretta streaming, porca miseria, e mi accorgo che sulla stessa pagina mia di Facebook ce l'avevo tutte e due, in contemporanea. Ma come si fa? Come si fa? Che poi ho visto, guarda caso, che nessuna delle due in quel momento aveva tantissimi utenti collegati.
No, ma ieri sera
ce n'aveva 30, un'altra ce n'aveva 20.
Ma ieri sera c'è stato anche il problema, c'era il problema per esempio del tempo, che so che al giardino hanno dovuto spostare la regia dentro, tant'è che noi non siamo riusciti ad andare in onda perché non avevamo l'audio per poter trasmettere. Questo purtroppo sono gli inconvenienti, ma del resto, come hai detto te, l'acqua ci voleva, no?
Evidente, meno male che è venuta. L'importante, se magari la prossima volta organizzatori di queste bellissime manifestazioni a quali faccio complimenti, vi mettete d'accordo, visto che nessuno dall'alto viene a dirvi non le fate insieme, perché se no qualcuno direbbe, ah, come sono cattivi, non ci vogliono far fare i giorni che vogliamo. Ebbene, provate a mettervi d'accordo, così i cittadini saranno più contenti e voi ne trarrete dei vantaggi.
Ok, allora Ivo, mettiamo un altro brano?
Mettiamo un brano che ricordi questo nostro argomento di oggi. Vediamo se Sara ce l'ha trovato, vediamo un po'.
Radio Fly, vola con noi sui 98.5, 106.1 FM.
I wanna fly, baby, fly with you. Yeah.
Ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una ad una, ai, cerco il sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù.
Allora Ivo, ma guarda che bel che bella canzone, Natalino 8 ho un sassolino nella scarpa. Guarda che ci dice proprio giusto questa cosa.
Infatti vedi che non è che in questo caso fa la regista per niente, Sara, esatto, con noi, esatto. Ci accompagna, ascolta, commenta con gli occhi a volte quando parliamo, quindi tu non la vedi perché ce l'hai di spalle, ma io vedo se quello che diciamo un po' le scompifero oppure
ecco
no.
Chi è che ogni tanto mi dà qualche calcetto quando dico qualcosa che torna,
ma
bene,
non, credo, non ce la vedo, Sara, tirare calci.
Va bene, allora
magari qualche volta te l'ho detto un calcettino,
vabbè.
Quando fai quella cosina plin plin di fuori, sai, a volte un calcettino,
sì, un calcettino anche bene. Va bene, allora ricordiamo i nostri telespettatori, siamo andati anche in quella.
No, perché la mia vicinanza ti fa male.
No, perché stavo anticipando una cosa, che noi tra pochissimo saremo anche in diretta live sullo streaming quando facciamo le trasmissioni.
Quindi la mattina devo venire qui a pettinarmi.
Sicuro, non puoi venire come stamani.
Di pettinarmi,
no, perché dovete sapere che stamani il nostro Ivo è venuto in Bermuda. Io non capisco, cioè Ivo, ma non è che ho capito, tu avvicinandosi alle elezioni vuoi andare da altre parti invece che andare a votare.
Eccolo là.
Oh, io ti devo
inventato la balla di Bermuda per andare a fare questa battuta.
Esatto.
Bravo Beppe, prima che comincia a migliorare.
Madonna, sarà la vicinanza. Allora, no, volevo dirti sempre: ricordiamo ai radioascoltatori che questo è Radio Fly 98.5 106.100. Chi volesse contattarci 0575 1787700 può farlo tramite mail redazione@radiofly.cloud. E può farlo in tutti i modi, anche venendo qui, io offriamo il caffè ai nostri amici. Non
anche
c'è
perché
problema.
La nostra è una radio, come diceva prima Finardi, libera.
Libera.
E quindi chi vuole può intervenire.
Esatto. Sulla Treccani ancora.
Basta che sia educato.
Ancora è rimasto libero sulla Treccani, vero?
Ancora è rimasto libero. Speriamo che regga questa parola.
Bene.
Perché l'uso sta un po' limitandosi nel tempo.
Allora, senti, io un altro sassolino, ma penso che questo è un sassolino diverso. Sono disorientato. Io. Ci saranno le elezioni tra poco, poi ieri sera ho sentito che non ci sono più,
così
infatti ho visto
poco.
No, prima una volta ci sono, una volta non ci sono,
che tutto è relativo, anche il tempo è relativo, quindi tra poco che vuol dire, perché tra poco è
no, il
un
tra
mese, un anno o 10 anni,
il tra poco politico che non vuol dire niente.
Va bene,
me la passi questa,
tanto è la cosa certa, andiamo a votare a primavera.
Va bene, dove andremo Ivo? Io non so più, cioè ho perso completamente quello che è.
Allora, sono riuscito a farti perdere la bussola.
Esatto.
Sono bastati così pochi mesi, avevi delle certezze,
ma
così
guarda,
consolidate.
Da noi hai visto, sono venuti esponenti politici di destra, di sinistra, sono venute persone, abbiamo parlato, salutato, roba varia. Al di là di questo, che il rapporto che si ha qui nel nostro salotto di Fly Live, ma io se leggo giornali, se guardo la televisione, io mi metto le bermuda come te.
Guarda che qui ci sono dei problemi importanti, io credo. Ora togliamoci un sassolino dalle scarpe, ma questo bel dibattito che sta andando avanti a livello nazionale, che tutte le sere ci massacrano, e è più importante Salvini o Berlusconi? È più importante Renzi mantenercelo oppure avere qualcun altro a centro-sinistra? Ma nei 5 Stelle l'eventuale capo del governo deve essere Di Maio, Di Battista, Fico, Casaleggio? Ma pensi che alla fine nella vita quotidiana di ognuno di noi incida molto? Forse inciderà le idee che portano avanti, non se la persona è quella o quell'altra. Non si sta personalizzando troppo la politica in questo paese?
Ma non lo so se si tratta di personalizzazione oppure si tratta che finalmente, grazie anche alle numerose fonti che abbiamo di informazione, Ivo, riusciamo anche a vedere un po' oltre quello che ci dicono e ci vedono. No? Ti faccio un esempio, tu hai detto prima di Di Maio, benissimo, una persona, hai visto che fisicamente è il long roll, si dice, no? In Francia, però io insomma, uno che legge una mail ti potrebbe far partire un missile a Lampedusa, cioè, non so se mi spiego. Senso, una persona che non si basa sul web e non legge una mail, se ti ricordi i recenti casi sono stati, e allora dici, ma non puoi basarti su questo. Sì, è vero, ma non ti basi su quello e ti basi sul fatto, dici, allora preferisci una politica magari più vecchia di anzian regime che prevedeva anche degli accordi, delle cose, purché tutto vada, si riesca a funzionare, oppure una politica fatta da chi non ha esperienze e quindi non sai dove vai a parare. Guarda che diventa difficile oggi fare una...
Dunque, noi qui abbiamo... Guarda, ti voglio fare uno schemino semplice. Noi abbiamo in questo momento, nel panorama di tutte le forze che sono presenti e che si presenteranno alle elezioni, due partiti, perché così li chiamo anche se poi si offenderanno i 5 Stelle, uno è 5 Stelle e uno è il PD, che entrambi vogliono avere la presunzione di far da soli. I 5 Stelle dice alleati mai, anche se in questo momento stanno un po' stringendo qualche segnalino, se lo stanno dando con la Lega. Su
ma per il fatto dei migranti, no?
Ma sì, ma perché fa molto bene allo stomaco degli italiani questo.
Anche oggi vedo che vedi che i migranti stanno andando.
Ma vedi, anche il centrosinistra comincia ad avere un attimo un atteggiamento un po' diverso da quello di un mese fa, di 2 mesi fa, di 5 mesi fa. e il PD di Renzi che vuol fare da solo, non vuole alleanze con nessuno. Mi viene da morire da ridere quando dice io le alleanze le voglio fare con l'associazione di volontariato, con le cose. No, le alleanze le fai fra partiti. La Repubblica è fondata sul lavoro, ma soprattutto sulla Costituzione italiana, che gli italiani hanno confermato il 4 di dicembre, e che dice che sono i partiti a stabilire chi va al governo e quali sono poi i programmi da approvare con la fiducia del governo dentro il Parlamento.
Il famoso
perché
referendum
poi,
trasversale.
Tutto questo troiaio, scusate il termine, anche questo presente sulla Treccani, di dibattito sul web che viene fatto a suon di schiaffi, di offese, di magari in questo momento torna molto di moda citare la frase di Eco che diceva internet è il luogo in cui gli imbecilli possono parlare. E perché? Perché gli imbecilli una volta parlavano al bar e venivano zittiti dopo il primo bicchiere di vino. Oggi su internet diventano tutti dei geni e conta uguale un professore universitario, un luminare, il coglione che sta al bar, che non ha niente a che fare, che nella vita non ha fatto mai niente, e che però sul web riesce col telefonino a diventare un personaggio con i like e tutte queste sciocchezze qua. Ebbene, purtroppo internet sta diventando veramente non la piazza e l'agorà che tutti quanti vorremmo un luogo aperto per discutere, sta diventando la fogna dello sberleffo, dell'offesa, del montare addosso alle persone. Ma avete visto la scena di quella nostra concittadina che da tempo fa da sola si fa dei filmati perché lei vive su una carrozzina, vede le difficoltà eccetera, le racconta, Ilaria si chiama, Ilaria Bedini, si può dire tranquillamente perché va in televisione ovunque in questo momento. Ebbene, ci sono stati dei soggetti, se il Padre Eterno esiste spero che sappia dove mandare il prossimo fulmine, che l'hanno offesa, sbeffeggiata, massacrata, gli hanno detto le cose peggiori addosso, ovviamente offendendola soprattutto non sulle idee o sulle proteste,
ma sul
come è fatta.
Esatto.
Siccome lei ha una malattia, la malattia la costringe a una sedia a rotelle, allora c'è gente in questo paese che si può permettere di offendere chiunque, anche una persona con degli handicap gravi. Ma che paese siamo diventati?
L'ho visto l'altra sera su un emittente.
Infatti
noi abbiamo pensato di chiamarla.
Qui bisogna veramente essere incavolati neri, perché nel momento in cui perdiamo il senso e la misura su queste cose stiamo diventando delle bestie. Ma diventiamo delle bestie anche quando non ci indigniamo di fronte a queste cose.
Ma Ivo, scusa.
Molti dicono, ma che brutta cosa hanno fatto. No, dovete dire che chi ha fatto queste cose è una testa di cavolo. Deve essere uno che non merita niente, che va messo alla gogna. Quello va messo alla gogna. Ma non alla gogna su internet, perché magari non mi sono falsi. No, me lo porti in piazza San Jacopo e permette a chiunque passa per onore di sputargli in faccia a una testa di cavolo in questa maniera.
Ti ricordi nel Medioevo,
chiaro?
C'era dove venivano appesi, no? Quindi la gogna viene da lì, no? La vergogna viene da lì.
Allora
proprio.
Bisogna iniziare a fare, siccome che io ormai questo internet sta diventando veramente la fogna dello stomaco della gente che poi non ha nemmeno il coraggio di presentarsi, perché vadano davanti a questa persona a dire cose che gli hanno scritto che è brutta, deforme, chi la vuole,
ma si
può andare avanti così? Può essere un paese normale questo? Allora anche lì le autorità dovrebbero intervenire pesantemente. Ma c'è Google che garantisce la privacy, con Google ci faremo un ragionamento, perché non è possibile che chiunque può fare quello che vuole. Secondo me ci devono essere degli strumenti in mano alle autorità, non al cittadino privato, attenzione, che permettono di risalire a chi fa queste cose, e va punito esemplarmente. Perché questo diventa un pericolo, perché poi c'è un altro imbecille che sta nel bar accanto e l'altro imbecille che sta nel bar accanto ancora, che dice, ma è facile, lo posso fare anch'io lo faccio. E tutti lo fanno.
Diciamo,
sta diventando una corsa veramente massacrante.
Diciamo così, Ivo, che il web, per come è nato, per la sua, ti ricordi come è nato, no? Insomma, quindi per poter comunque comunicare sempre, a prescindere, la rete internet per questo, è una delle cose su cui sembra intoccabile, ma perché vada a ledere la libertà dell'espressione, è proprio quella di dargli delle regole, cioè dire sì, tu puoi fare tutto, ma fino a un certo punto. Cioè dare delle regole sul web per molti, si levano i scudi, poi dire no, perché deve essere libero tutto, ma la libertà, quando portate gli estremi in questa maniera, è anarchia, e tu permetti a chiunque un palcoscenico, un modo di divulgare delle idee anche sbagliate. Ma guarda sui vaccini, anche ieri è morto un altro che non era vaccinato di morbillo. Io ascoltavo la trasmissione del Caremani, me la sono ascoltata ormai 10 volte, perché quella è una persona che può dire, è titolato per dire delle cose fondate, perché lui le ha studiate, le conosce. Io posso improvvisarmi, vado nel web, no, perché la mia libertà di decidere che io non mi voglio vaccinare.
Ma di che stiamo parlando? Ti devo contestare una parola che hai detto. Hai detto a un certo punto, se qualcuno mette delle regole c'è chi si inalbera, è l'anarchia. No, fermi. La parola anarchia è una grande parola di grande nobiltà, perché l'anarchico sostiene un concetto. Io voglio essere libero di far tutto finché non ledo la tua libertà. Invece questi sudici che si mettono su internet e offendono e massacrano e dicono bugie gravi. Se io domani su internet con un nome falso comincio a dire che tu sei uno che tutte le sere va a donnine, che poi va anche con gli uomini, poi va anche con i bambini, una cosa o l'altra, e non è vero assolutamente,
certo.
Tu potrai tentare di difenderti, ma ormai quella notizia falsa e offensiva e grave è partita e certo. Tu sei rovinato. Perché poi le persone ormai non hanno più la capacità di discriminare e pensano, ma se l'hanno detto qualcosa di vero.
Però
Ivo,
allora adesso mi devi. Tu mi hai corretto sulla parola anarchia.
Corretto perché.
Sì, allora dimmi qual è la parola che identifica un comportamento di ognuno fa quello che vuole a prescindere. Cioè, una cosa anarchica per me, erroneamente, è comunque io faccio quello che voglio, non mi interessa, cioè io faccio quello che voglio a prescindere.
Allora, la parola te la troverò appena mi viene in mente, perché non è che ho in te. Non sono. Allora, computer che
la e allora per ora mi lascio in
archia. Esiste una parola, perché
no, è vero,
siamo veramente nel caos.
Terra di nessuno, terra di nessuno.
Sì, ma terra di nessuno, capito? Cioè, è una giungla, però la giungla, anche la giungla è una cosa nobile,
però,
perché
vedi,
la natura.
È molto pericoloso quello che dici.
È tutto,
è giusto,
contro,
no?
Tutto.
Però è più pericoloso uno che ti va senza nessun titolo a parlare dei vaccini, a parlare di cose mediche, le cure che non esistono. Ti ricordi quando parlava delle gocce di ago di pino?
Siamo al pericolo, cioè, uguale, perché quando dileggiano un ragazzino perché magari non fa il macio, ma è un ragazzino normale, e questo si uccide. Permettetemi di dire che siamo veramente di fronte. Ma quello era una persona debole, che vuol dire? Non ha diritto di vivere? Farà come vuole.
Questo è lo scotto delle molte possibilità di comunicazione che abbiamo.
Di comunicazione grave, che poi ormai molti saltano direttamente internet, stanno, magari lo fanno su WhatsApp, lo fanno su sistemi diretti, chiusi, gruppi chiusi, lo fanno lì, è una cosa allucinante.
Certo.
Ma ci sono questi gruppi che hanno fatto, che erano utilissimi. Quando i genitori dei bambini si fanno i gruppi delle scuole, delle classi, per potersi comunicare fra loro le notizie, attenzione,
sì,
l'insegnante
sì.
Tale sappiamo che qualche volta alza la voce, oppure alza le mani, oppure che poi non farebbe nemmeno tanto male, ma andiamo avanti, se no ora mi montano tutti addosso. Dopo piano piano quelli diventano un'altra volta a chi ce l'ha più lungo. Ah, ma io voglio dire che quella, anche, però, quella gli puzza anche il fiato quando parla con bambini. Ah, ma quella anche il. E poi beve alla bottiglia l'acqua in classe. Non si deve fare se non insegna male. Cioè, stiamo diventando ossessionati da questo strumento e dall'essere più bello di quell'altro. Capito? Cioè, è veramente una mancanza di buonsenso, di cultura e di saper vivere insieme. È scomparsa la voglia del vivere insieme. Perché a volte ci lamentiamo che le persone fuori non ci sono e le piazze le occupano altri che non vorremmo? Perché ormai siamo chiusi nelle case, abbiamo il nostro televisore, l'aria condizionata.
Scusa Ivo, le piazze le occupano gli altri perché ci sono le manifestazioni insieme. Dai, questa me la passi.
Ma insomma, le occupano poco in questo modo, perché se le spacchettano in due.
Vabbè, scusa, se a Arezzo non ci va nessuno la sera, ci vanno pochissime persone, 50 persone, 20 vanno da una parte, 20 vanno dall'altra, piazza Guido Monaco.
10 sono a spasso allora, saranno 50, 20, 20.
Ma piazza Guido Monaco rimane solo per quelli che sono ospiti più o meno.
Che sono ospiti di altro tipo. E anche lì c'ho un sassolino sulle scarpe, nelle scarpe, me lo voglio togliere anche su questo argomento qui. Ma vogliamo sentire la musica prima, sentiamo la musica. Va,
Sara, che ci proponi adesso?
Con la nostra vociaccia brutta.
Giorgio Gaber, l'illogica allegria.
Eccola la buona.
A volte spesso spengo anche la radio e lascio il mio cuore incollato al finestrino. Lo so, del mondo e anche del resto, lo so che tutto va in rovina, ma di mattina, quando la gente dorme col suo normale malumore, mi può bastare un niente, forse un piccolo bagliore, un'aria già vissuta, un paesaggio, ma che ne so, e sto bene, io sto bene come uno quando sogna. Non lo so se mi conviene, ma sto bene, che vergogna. Io sto bene, proprio ora, proprio qui. Non è mica colpa mia se mi capita così. Come un'illogica allegria di cui non so il motivo, non so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente. Io sto bene.
E allora, Giorgio Gaber, L'illogica allegria.
Sì, L'illogica sta allegria, una bella canzone se uno ha modo di starsene rilassato, eccetera. C'è quasi addormentato,
che
cos'è? Svegliati.
Che cos'è? Infatti, guarda, mi stavo... Beh, ho dormito poco, ti ho detto che non ho dormito stanotte.
Ho capito, non mica potrei dormire in trasmissione, ormai resisti. Capito, mancano resisti. 20 minuti, non
va
è
bene,
che manchi...
Va bene. Comunque non ho dormito, quel sassolino che inizio. Allora, Ivo... Che ti volevamo dire? Che volevamo parlare?
Ma un altro sassolino dalle scarpe, ce lo vogliamo togliere? Che possiamo partire dal nazionale e poi venire a parlare del locale, perché noi non dobbiamo dimenticarci che siamo una radio aretina.
Esatto.
Oh, chi la ci, cadenza chi si ci ascolta lo capisce da come parliamo, da come parlo io soprattutto.
Ah, e io no.
Vorrei parlare di questo. A volte c'è un'incoerenza, non voglio dire ipocrisia, ma incoerenza nelle dichiarazioni dei politici, anche di quelli istituzionali alti, di quelli che sono perfetti.
Ti riferisci a quello di ieri, eh?
Io, per esempio, ho visto ieri il presidente Mattarella in visita in Canada. Ovviamente noi siamo una terra alla quale dovrebbero dare il premio Nobel per la pace, per quello che volete. Pensate a quello che stiamo facendo sul campo dei migranti, accettiamo tutti, non battiamo ciglio, poi c'è chi si incavola, chi non si incavola, insomma i risultati sono questi: 180.000 persone l'anno passato,
ieri
quest'anno
12.000.
saranno 200.000, eccetera. Ebbene, ora che l'emergenza sta un po' in qualche modo arrivando a saturazione anche della sopportazione della gente, ora che qualche segnale elettorale, qualcuno comincia a sentirlo come un vento sul collo. 5 Stelle l'hanno capito un po' prima, hanno subito detto un mese fa, ma noi la pensiamo come Salvini su certe cose. Eccoli lì, te li voglio. Punto, una famosa incoerenza. Però la voglio dire non dei 5 Stelle, che ancora è un movimento giovane, crescerà. Fra 50 anni sarà un movimento maturo, oggi non lo è maturo. Io penso a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, che fino a pochi giorni fa, con tutta l'area di governo, con la Chiesa, con tanti movimenti, associazioni e quant'altro, diceva no, noi dobbiamo accogliere tutte, buonanotte. Ha detto, se non cambia qualcosa dobbiamo chiudere i porti. Ha detto una cosa pesantissima per essere il Presidente della Repubblica. Certo. Lui più di altri deve misurare le parole. Io mi arrabbio con gli imbecilli di internet, però bisogna stare attenti anche a livelli alti, perché lì veramente ogni parola rimane come una pietra e le pietre restano, non si dissolvono. E allora perché questo lo dico? Lo dico perché secondo me è cambiato il vento in poche settimane, è cambiato il vento sulla questione migranti. Perché attenzione, la questione migranti è quella che ha un po' guidato, assieme alla questione lavoro, ma soprattutto alla questione migranti, questo populismo anti-europeista che c'era in tutta, che certo, era cresciuto in tutta Europa e che si è un po' fermato in Francia. Ma attenzione, non è che in Francia abbia spopolato, ha vinto Macron, ma non è che sono scomparsi quelli che non vogliono l'Europa. In Austria ha vinto per un pelo quello che non voleva andare contro l'Europa, ma per un pelo vuol dire per poche centinaia di voti in una nazione intera.
Haydn, mi pare, era l'altro.
Ora vedremo che succederà in Germania, perché a settembre si vota in Germania, ma la Merkel, che è veramente uno schiacciasassi, sta recuperando la grande sui socialisti che sembravano prendere il sopravvento. Vediamo un po' che succederà. Gli attentati che ci sono stati, che sono con noi e ci accompagneranno ancora per molto tempo, nonostante l'ISIS, quella ufficiale, sia un po' indisfatta, ma ormai il veleno è sparso,
esatto,
l'arsenico è sui nostri acquedotti e quindi ci saranno tanti soggetti che con il semplice coltello, con la macchina buttata sul marciapiede, più che con l'attentato
e sono
classico,
più pericolosi, perché come li combatti?
No, no, quelli,
sono,
quelli,
fanno
quelli
parte del tuo tessuto della società.
Per quanto i servizi segreti possano, sì, essere bravi, non li potrà beccare tutti, perché è stato disseminato il veleno, esatto, in modo molto diffuso. Non è come quando c'è l'attentato classico, che serve X quintali di dinamite, servono i Kalashnikov, che lì puoi seguire certe tracce. Qui non le segui più le tracce, basta al matto che con un coltellone da cucina si butta in una folla e è fatta.
Ma Ivo, pensa quando ci fu l'attentato alla metropolitana di Londra, che era un ingegnere, che era nato a Londra, era un ingegnere.
Sì, appunto.
Dico, ma come fa a partire quello e poi ti fa un attentato? Cioè, quelli sono persone, come fai a identificarli?
No, ma infatti il percorso sarà lungo, ti dicevo. I migranti è l'altro argomento che in qualche modo ha sollecitato. E allora che succede? In questo paese abbiamo avuto un'elezione amministrativa nemmeno di grandissimo peso, se ci pensi bene, no? Perché erano 9 milioni di persone, quindi un quinto dell'elettorato, nemmeno grandissime città, perché se togli Genova, se togli Parma, Verona, altre città piccole, insomma, alla fine non era proprio un grande elettorato. Ebbene, che segnale è venuto da questo elettorato? È venuto questo segnale. I 5 Stelle, praticamente, che dovevano essere il momento migliore, un po' scomparsi, prima cosa, non ci dimentichiamo.
Hanno preso più comuni, Ivo.
Sì, ha preso più comuni, ma prima, 5 anni fa, non esistevano sostanzialmente.
Va bene,
quindi
è, diciamo, qualcosa che...
Però sono, deve essere il loro veramente fuoco d'artificio, invece è stato un focherello piccolino. E perché questo? Perché i 5 Stelle a livello locale non esistono. Non esistono. Tu mi dici dov'è la sede dei 5 Stelle ad Arezzo?
È tu quella la strada che viene verso...
Ci sei stato, ci sei stato, vedo che conosci tutto. In realtà non,
io mi devo informare,
non
scusa
esistono
io.
Strutture locali organizzate. O bene o male, Forza Italia, la Lega, i Fratelli d'Italia, il PD, la Sinistra Italiana, vengono da vecchie strutture di partito, che avevano le loro sedi, avevano sul territorio le persone, che magari qualche volta distribuiscono anche un volantino di carta, non esiste solo internet.
Vabbè,
esiste
oggi
anche
c'è
strumenti.
Internet, Ivo, dai.
Sì, c'è internet, ma voglio vedere se il nonno, il babbo, vedono internet.
Capito, ma io penso che con 10 click potrei diventare un esponente politico.
Ma è una notizia che ci dai?
No,
ma dimmelo, perché no, che ne so io.
No, io ho già un ruolo.
Io cerco sempre
mio,
di capire le notizie, no, quando
no,
le sento.
Io sai che ho un ruolo mio e sono a termine, quindi basta. Ma comunque,
allora, veniamo a noi. I 5 Stelle, comunque sia, al primo turno hanno fatto un flop, sostanzialmente. Invece, chi non ha fatto flop, nonostante tutti quanti pensassero che sono finiti, è stata la destra, il centrodestra. Laddove il centrodestra si è presentato unito, ha vinto molti comuni alla prima botta, e ha vinto quasi tutti i comuni alla seconda volta, cioè quando c'è stato il ballottaggio, soprattutto in comuni storicamente di sinistra, perché quando il centro-sinistra perde Pistoia, La Spezia, Genova,
però Ivo, dentro il centro-sinistra c'è una lotta interna,
allora,
allucinante.
Cosa è successo? È successo questo. Il centro-sinistra è come Tafazzi, pur dei fatti del male, si alza la mattina, prende la bottiglia e inizia a battersi forte nei bassi fondi. E lo farà sempre, perché Renzi, sbagliando o non sbagliando, dice da soli, perché lui sa che insieme agli altri non potrà starci, molto per colpa sua, per
sì,
il carattere
anche
che ha,
però per merito suo, l'idea, che era arrivata al 40%.
L'idea sua è quella di o ci state o non ci state, non che tutti i minuti si ridiscute tutto. Invece a sinistra ci sono 1, 2, 3, 4, 5, c'è 10 sigle. E c'è la vecchia Rifondazione, c'è Sì, e c'è il movimento di Pisapia, c'è Articolo 1, e ne nasceranno altri 15 prima delle elezioni. Perché? Perché il centro-sinistra non vuole stare insieme. La sinistra non accetta a un certo punto che qualcuno Sì, perché la regola delle democrazie è come nei condomini. Se si vota, si vota. Chi ha vinto deve comandare per un X tempo. Ovviamente deve comandare sulle cose decise, non su altre cose. Non è che se tu vinci nel condominio il giorno dopo decidi che fa 5 piani in più. No, quella è una cosa straordinaria e si rivaluta un'altra volta tutti insieme. Non si può fare così a modo suo. Il centrodestra cosa ha fatto? Il centrodestra, dove si è unito, ha messo in campo a fare politica soprattutto una linea e un soggetto, che è il signor Matteo Salvini, con la Meloni che è un po' scomparsa.
Mettiamo la prima fase di Berlusconi col Partito degli Animali, vero? Che aveva fatto 2 più 2, c'è un italiano su 4 cani, e allora quello mi dà un voto.
Ma stai attento, che in questa assenza di ideali, cioè, che ti ho sottolineato prima,
andati al supermercato io.
Guarda che quando è nata Forza Italia hanno studiato il nome, la parola Forza Italia è stata studiata dagli uomini di Mediaset, dai Nutri, non l'ha studiata.
Ti ricordi che c'erano le partite dell'Italia?
Una volta ti saresti vergognato, un tempo ti saresti vergognato a fare un nome di un partito che fosse uno slogan pubblicitario. Oggi no, ma oggi lo fanno tutti, e attenzione bene, perché lo fanno tutti. Detto questo, hanno fatto andare avanti per settimane, per mesi, Salvini a capire un po' cos'era. Hanno capito che ha detto delle paroline che sono diventate magiche, grazie anche a quell'effetto della ripetizione e del condividi questo, non sai che, su internet, che ha fatto diventare verità anche le bugie. E allora su questo argomento è stata messa una paura tale nel paese, una cappa di terrore, di oddio oddio, ora moriremo tutti, ci invadono, per cui adesso va avanti solo quello, e va avanti soprattutto fra le persone che hanno maggiori difficoltà sociali, che hanno meno soldi in casa, perché se hanno vinto come hanno vinto a Genova, La Spezia, Pistoia, hanno vinto proprio perché le persone normali, quelle che vivono della piccola pensione, quelle che vivono del piccolo stipendio, hanno paura di queste cose, perché sono già fragili dal punto di vista sociale. Se a loro mancheranno 100 euro al mese, avranno difficoltà ad andare avanti. E loro hanno paura di quelli che arrivano, che pagano 35 euro al giorno per mandarli avanti. Dice, ma come? Ma io non ce la faccio dai 35 euro. Che sono cose divise fra loro, ma la capacità di Salvini è stata quella di unificare tutto. Ale, tutto, tutti insieme. Di Maio ieri sera gli è andato dietro. Io voglio aiutare i 180.000 migranti, ma prima penso ai 10 milioni di italiani che non ce la fanno andare avanti. Tutti noi ci riconosciamo, molti di noi ci riconosciamo o si riconoscono in quei 10 milioni di poveri, dicono porca miseria, sto ragazzo giovane di Napoli mi piace, ha detto che aiuta me invece che loro. C'è questa grande forza del noi e loro, capito? Il noi e loro. E in questo c'è un soggetto che tiene la banda diritta, che si chiama Papa Francesco. E infatti molti preti che la pensano diversamente da lui adesso si espongono. Prima non l'avrebbero fatto mai, perché in questo paese sta cambiando il vento. Quelli che dicevano Berlusconi è morto, no, Berlusconi rieccolo. Berlusconi vince le prossime elezioni, se riesce a fare l'alleanza con Salvini. Ma Salvini, che teme enormemente di non vincere, perché Salvini è al culmine adesso, più di così non le può sparare, l'ha dette tutte, sui migranti, sulla Fornero, ormai anche il suo messaggio è quasi saturo, sa che non può aspettare 5 anni per fare il capo del governo, lo vuol fare questa volta. E su questo litigheranno con Berlusconi.
Ma tu ce lo vedi Salvini come capo di governo?
Io no, io chi vedo io lascia perdere. Di tutti quelli che lo vogliono fare, vedrei quasi nessuno.
Ti posso fare una riflessione, Ivo? Noi recentemente abbiamo avuto qui ospite il sindaco di Castiglioni, che ha espresso su questo tema dei migranti una cosa abbastanza chiara, no?
Sì.
Che se la vedi è molto condivisibile, e è stata molto condivisa anche dalla sua popolazione. Ma questa cosa che dici tu della politica, secondo te non puoi identificare una tendenza a voler vedere uno che comandi? Ora, non vorrei fare dietrologia assolutamente, ci mancherebbe, però il Matteo Renzi che dici te da solo era arrivato al 40%, da solo si è autolesionato perdendo il referendum, perché è stata una cosa trasversale contro lui. Nella sinistra, come si vede, tutti contro tutti non accettano che ci sia uno che a un certo punto tiri il timone, no? Cioè guidi il timone.
Sì, sì.
Però io penso che il cittadino, penso, è il mio pensiero, io a un certo punto preferirei uno che dice guarda, tu hai queste idee, portale avanti, fai il programma, vai, non ti devi fermare, poi se sbagli la volta dopo non ci sei, ovviamente con tutti i paletti della politica, nel senso della protezione della libertà, di tutto, non è che può fare una legge e domani non si vota più, per essere chiari. Pensi che non ci sia questa tendenza?
C'è la tendenza, anche perché buona parte del mondo va avanti così. però ci devono essere, come prevede la Costituzione.
Mi dici Trump per caso?
No, ma Trump, ma Macron, ma
Putin, Putin, voglio dire, che ci fa il presidente
gran
russo?
Parte del mondo, Erdogan sta facendo, si sta facendo da se stesso le rivoluzioni dentro, sì, per ecco, poter questo, diventare il capo, sì, il padrone assoluto della Turchia.
Forse in Italia quello ancora non ci siamo arrivati.
Assad sta resistendo, sta facendo massacrare milioni di persone in Siria perché non vuole lasciare, perché pensa di avere un diritto divino o maomettano, non so come si può dire in questo caso, sopra di sé, che gli dice deve starci lui. Figuriamoci se la gente non la pensa così. E attenzione, in Italia questa legge del quello comanda c'è anche dove funziona, ma funziona se ci sono dei contrappesi importanti che lo controllano. Io la legge che apprezzo di più elettorale in Italia è quella dei sindaci, a me piace da morire, perché per i sindaci si va a votare, mi dici chi è il sindaco? Il sindaco è Mario Rossi, è Mario Rossi che deve avere intorno una coalizione, dei partiti. Se la sua coalizione e lui prendono il 51%, farà il sindaco, perché vuol dire che il 51% di chi è andato a votare, vale a dire di un cittadino consapevole, perché chi non va a votare, secondo me, dovrebbe essere segnato anche lui con un segno questo, nel sì, cancello. Voglio dire, qui c'è uno che è andato a votare, perché poi sono quelli che vanno per prima a lamentarsi oppure,
ma ecco,
a fare gli
imbecilli su questo aspetto, su internet. Ma era una leggenda metropolitana quella del fatto che se tu non andavi a votare per 3-4 elezioni politiche di fila perdevi dei diritti o no? Era una...
C'era una vecchia legge italiana del dopoguerra che se non votavi avevi eri praticamente in una sorta di libro in cui avevi dei diritti in meno.
Ecco, mi sembrava di ricordarla, sì.
Ora è stata cancellata, perché è stato riconosciuto come diritto anche il non andare a votare, capito?
Ecco, quindi.
E quindi è stata cancellata. Ma io dico che invece dovrebbe essere il buon senso che manda la gente a votare. Possibile che fra tutti quei 10 che si presentano non ce ne sia uno che ti fa meno schifo degli altri? Non ti dico che ti piace. Allora, vota almeno peggio per te, ma se non vai a votare, poi per 5 anni, di che ti lamenti?
Però io una volta si votava, io sono sempre stato, che ne so, di questo e voto sempre quello, sì, perché ormai sono... Oggi è cambiato questa cosa.
A maggior ragione puoi scegliere, oggi puoi votare, ma... oggi voti Rifondazione, domani ti voti...
Va bene, però se tu vai a votare, se tu vai a votare, poi non puoi andare a strillare e dire, ah, hai sbagliato tutto perché hai votato anche te. Forse sì, è anche un modo opportunista di dire, ci pensano gli altri, poi così io critico e basta, perché siamo anche bravi in questo
noi abbiamo
in Italia,
noi abbiamo una democrazia delegata, vale a dire noi deleghiamo delle persone a rappresentarci in comune, in provincia, in regione, nello Stato, e tu li deleghi e loro possono fare. Addirittura non c'è nemmeno, è previsto in Costituzione, l'abbiamo confermata, quindi non si può fare diversamente, non c'è nemmeno il vincolo di mandato. Se io vengo eletto nel partito delle radio, va bene, io il giorno dopo vado in Parlamento e mi passo al partito delle televisioni e nessuno mi può dire, ah, ma te hai fatto una cosa scorretta. Lo sarà dal punto di vista morale, lo sarà dal punto di vista del collegamento con i miei elettori, ma non sono uno da condannare. Si può fare, si può fare. Non lo devo fare a pagamento, non lo devo fare per altre ragioni che sono illegali.
Quindi questo trasformismo, quindi, Ivo, si può fare, questo metamorfosi.
Su 1000 parlamentari, 600 hanno cambiato maglietta.
Ecco, ma perché secondo te? Perché cambiano, diciamo, cambiano i presupposti per i quali si sono candidati o cambiano l'opportunità di rimanere?
Ma
lì?
Io vorrei fare una cosa, io mi piacerebbe mettersi qui e domandare a chi ci sta ascoltando o anche a noi stessi, quali erano i programmi del centro-sinistra, del centro-destra e dei 5 Stelle alle ultime elezioni politiche? Punti di domanda. 3 punti per ogni
lo
gruppo
spread
di questi. Chi lo sa? Che lo
spread?
No, perché è una cosa tecnica, non c'entra nulla chi lo fa. Capito? Cioè,
quando quindi, c'era Monti con questo spread, l'avevamo anche nella minestra.
Lo spread, lui è arrivato perché lo spread è arrivato quasi a 600. Eravamo vicini al default. Cioè, molto spesso noi si odia Monti, tutti quanti, ah, Monti ci ha rovinato. La gente.
Beh, la Fornero del suo ce l'ha messo, Ivo, su una categoria. Inutile che poi. La Fornero era con Monti. E poi andò a piangere all'inizio e poi ha fatto piangere milioni di italiani con quelli esodati.
Ma quando una casa va a fuoco, tu con che la spengi? La spengi con l'acqua, e con l'acqua rovini i mobili che sono dentro, rovini i quadri, rovini i pavimenti, rovini gli impianti elettrici, tocca rifarli. È successo quello. Piaccia o non piaccia, noi eravamo a livello della Grecia. Identici.
Ivo, sono stavamo cambiate anche le cose in Europa, perché la Germania ha avuto il suo peso in questa storia dello spread, enorme. È partito, tu sai, il problema già quando ancora c'era Berlusconi. E non è.
Lo spread è scoppiato con Berlusconi, non con
Ma è stato anche, diciamocelo, è stato anche un po' un attacco dell'Europa sotto questo aspetto, specialmente la Germania che voleva rientrare nelle sue, i suoi capitali nelle sue banche, che aveva sparso.
Tutti fanno i propri interessi, non è che scherzano.
E noi siamo sempre quelli bastonati.
Qui che manca l'Europa.
Ecco, no, qui manca l'Italia.
Qui manca l'Europa.
significato di avere un'Italia che possa contare in
ma
Europa.
Ma te non ti dimenticare che come fondamentali economici noi siamo quelli messi peggio, con quel debito enorme che abbiamo e che ce lo siamo fatti da noi, non ce l'ha fatto l'Europa, ce lo siamo fatti con la nostra, i nostri governi, per mantenere lo Stato sociale in qualche modo. Hanno regalato soldi a voi, in genere agli amici,
hanno
ma
fatto
poi un
debiti,
po' a tutti.
Quindi.
Ma debiti enormi, ma noi abbiamo finanziato il Sud in modo improduttivo. Finanziarlo era giusto per riportarlo a un buon livello, ma quando si buttavano soldi per consentire che tutti quanti fossero invalidi, hanno fatto un regalo da 700-1000 euro a testa a una persona perché quello non rompesse le scatole, e perché gli desse il voto la volta dopo.
Mi è rimasto impresso una...
Perché gli invalidi sono quasi tutti al Sud e nessuno al Nord, o pochissimi al Nord? Cioè, o ci sono le commissioni mediche rincoglionite da qualche parte, oppure sono fatti tutti male al Sud. Cioè, perché? Ci sono delle cose che non funzionano. Non funzionano. E allora queste cose non funzionano, hanno portato a un accumulo di debito enorme. Gli investimenti nostri, perché quando facciamo un'opera pubblica sul cartello c'è scritto quest'opera costerà 1 milione di euro e alla fine ne costa di 4? Perché non sappiamo fare le opere pubbliche.
Ma no, questo l'ho fatta una domanda a un amministratore, sai? Sai che mi ha detto? Che se qualche volta ci sono dei problemi, cioè le aziende ti fermano il lavoro, te non finisci il lavoro, vai in contenzioso,
perché l'appalto è stato
soldi,
fatto male. Sì, perché
ma
l'appalto
tutti,
è stato fatto
ma sono
male.
Sono tutti così, c'è il terrore da parte di alcuni amministratori, in questo caso per appaltare lavori grandi, come è successo anche lassù a Santa Mama, dove l'azienda che si era presentata era praticamente inesistente, una Jeep, una ruspa nuova. Ma portata
infatti,
lì e poi finito il
leggi, le leggi andrebbero fatte meglio in questo. Sono queste le leggi che vanno fatte funzionare.
Ma
perché
come
soldi
le fai
pubblici
funzionare
sono di tutti?
Se ci sono mille teste che vogliono pensare, vogliono dire la loro, allora ce ne deve essere una sola che dice si fa
no,
così.
No, questo non va bene. Le mille teste devono pensare. Dopo sono le leggi che devono essere univoche, chiare, senza possibilità di essere interpretate male.
Chi le fa applicare queste leggi?
Le fa applicare lo Stato, il governo, e poi se ci sono contenziosi la magistratura prende posizione attraverso le sue leggi.
Come disse il sindaco Agnelli, penale. Le leggi ce ne sono anche troppe, no? Ce ne sono tante. Il problema è l'applicazione poi.
Ma le leggi chi l'ha fatte? L'ha fatte quelli che noi abbiamo mandato su, signore.
Sicuramente.
Non ci ho dimenticato.
Io ho votato sempre per ora.
Hai fatto bene, non spero che voti anche la prossima volta.
Un minuto, allora
bene,
la sala
bene,
ci ricorda...
C'è chi ci richiama al dovere.
Esatto, allora Ivo Sassolini però ce ne sarebbe tanti.
Vabbè, ci togliamo, noi ogni tanto ci ritogliamo perché noi siamo... Quando diciamo Arezzo svegliati, i primi da svegliarsi siamo noi.
È vero.
Noi, noi siamo in questo, siamo molto autocritici.
Io non ho dormito stanotte per quello che
tu
hai detto.
Ecco, tu più che... Tu eri già sveglio, eri già sveglio.
Dicevo, annunciamo che domani abbiamo qui il sindaco, lei il sindaco di Pergine, Simona Neri, che tra l'altro, e parleremo con lei anche della ludopatia, no?
Sì, lei è andata a presentare le esperienze nostre, Arezzo su questo bisogna dire che è all'avanguardia, quindi non lamentiamoci, basta, diciamo anche le cose che vanno bene, sulla lotta verso questa gravissima malattia. Il problema è che siamo bravi per quei casi che vengono e che arrivano ai medici e poi alle strutture sanitarie. Purtroppo siamo con le mani legate e messi male su un fenomeno che sta dilagando in modo esasperante. Tu prova ad andare a comprare un francobollo da un tabacchino e trovi la coda di anziani che si mettono lì a sperare che esca quel numerino in quella tabella, perché ormai hanno inventato giochi per ogni tipo di esigenza.
Certo, certo.
Perché ci sono quelli in internet, ci sono quelli al banco, ci sono quelli in cui aspetti una volta ogni 2 giorni, ci sono quelli che aspetti una volta ogni ora, perché ogni ora escono i numeri. E lì veramente tanta gente cade in questa rete maledetta e si rovina.
Tu parli,
si rovina.
Io sono un fan, un sostenitore del colonnello della finanza, che ormai non è più, Rapetto, che tirò fuori tutta una serie, fece una serie di indagini che portavano in certe direzioni, e guarda caso l'hanno fatto. L'ho rivisto in televisione, adesso fa un consulente informatico, di sicurezza informatico. Era un colonnello della finanza che aveva 2 scatole così sotto questo aspetto e disse: signori, ma con queste macchinette del gioco c'è qualche problema. L'hanno fatto, è andato a fare un altro lavoro. Questa è giustizia.
Perché lo Stato è micidiale, fa di tutto per guadagnare qualcosa, non si rende conto quanto spenderà dopo. Tu guarda quello che avviene sulle bevande alcoliche, sulle sigarette e quant'altro.
Va bene.
Bene,
allora
Ivo,
siamo alla fine. Ringraziamo Sara Nocciolini, che stamani gli abbiamo dato poco spazio, anche fisico.
Poco spazio
l'avevamo
fisico,
compressa.
L'avevi proprio massacrata.
E niente, noi ci salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e diciamo
Arezzo svegliati!